Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
E allora buon pomeriggio, con 2 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, l'appuntamento odierno, il primo di questa settimana, con il nostro Digestivo Sport. 2 minuti che recupereremo alla fine, giusto? Buon pomeriggio a Giuseppe Moreschini. E allora andiamo a salutare anche quello che è il nostro primo ospite di questa giornata, vale a dire il tecnico Giovanni Trillini.
Salve, buongiorno.
Allora Giuseppe, ciao. Non ti avevamo sentito, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto.
Allora Giuseppe, mister Trillini, è tutto tuo.
Allora, buon pomeriggio mister. Dunque, arriva mister Strillini e la Jesina risorge. No. Troppo semplice?
Ma no, magari mi chiamassi Giovanni, che avrei detto a me. Giovanni è stato un giocatore, Giovanni. Sauro, sì. No, scherzo. Quello dicevi, dici. Pronto?
Sì Giuseppe, allora.
No, io effettivamente sto sentendo molto male Fabio.
Sì, oggi abbiamo
molto difficile.
Abbiamo
sì.
Qualche problemino. Allora, mister Trillini, ci siamo?
Sì.
Eccoci certo. Qua Giuseppe.
Eccoci, dunque, forse anche gli amici d'ascolto non hanno sentito le prime parole del mister, non chiedo conferma alla regia.
E allora gliele facciamo risentire.
Sì mister. Arriva mister Trillini e la Jesina ha risorge 4 punti in 2 partite, ma chiaramente mister Trillini non ha la bacchetta magica.
No, guarda, intanto va bene, sono contento perché comunque sia i ragazzi che il pubblico avevano bisogno di questi risultati, perché siamo in una posizione veramente difficile, chiaramente se non venivano questi risultati anche il cambio di allenatore diventava pesante, nel senso che dopo, è chiaro, non è che si possono raccontare le storie dentro gli spogliatoi, per quanto uno ci possa credere, però la classifica andava rimpinguata. E poi nel calcio i risultati danno consapevolezza, fanno morale, quindi poi la squadra giovane ha bisogno di questi, del risultato per confortare il lavoro settimanale. Detto questo, noi sappiamo che dobbiamo scalare una montagna difficilissima. In questo momento dobbiamo guardare partita per partita senza guardare troppo la classifica, che fa brutto, e, ecco, cercare di dare continuità e senza nemmeno pensare al prossimo mercato, che per esperienza farà parecchia confusione un po' tutte le squadre, e noi non dobbiamo assolutamente distrarci e pensare alla prossima partita col Fiuggi.
Bene, ci ha praticamente bruciato la domanda successiva. Comunque, ritornando indietro, che situazione ha trovato, visto che la Jesina non ha cambiato solo a livello tecnico, ma anche a livello societario in questo clima di cambiamento? Come ci si è trovato?
Ma guarda, a livello societario c'è stato solamente un cambio di presidente, però il signor Mosconi è rimasto padrone della maggioranza delle quote, quindi è cambiato solo il nome del presidente. Lui è venuto sabato, ha parlato alla squadra e diciamo che ha voluto togliere queste notizie, per cui la società è sempre la stessa, solo è cambiato il nome del presidente.
Benissimo. Allora, ultima domanda per quanto mi riguarda, alla Jesina, ieri è andato a segno dopo 2 minuti con Picozzi, un gol forse arrivato troppo presto, mister?
Ma anche questo fa parte, da parte mia, della conoscenza del gruppo, dei ragazzi. È chiaro che, ripeto, dopo magari tanta sofferenza, hai vinto la domenica prima, ti ritrovi subito il gol, puoi pensare, infatti ho visto dall'entusiasmo che ci hanno messo a festeggiarlo, che stavo arrabbiando che non rientravano a metà campo, puoi pensare che sia tutto scontato e facile. Io avevo visto il Cattolica, anche che è ultima in questo momento, però una squadra che dà fastidio, la settimana prima aveva pareggiato in casa col Campobasso, che una era sulla carta perlomeno una delle più forti, una candidata a stare nei vertici alti, per cui assolutamente non snobbavo, ho cercato di non farlo snobbare questa partita, perché in effetti dopo ci hanno creato problemi, il risultato è stato giusto e quindi il percorso è quello anche di conoscere questi ragazzi per tenerli sempre sul pezzo, chiaramente come dicevo prima con la continuità dei risultati c'è la possibilità di farli anche esprimere meglio.
Intanto salutiamo Alberto Virgili delle Matelica che ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e buon digestivo.
Buon pomeriggio a voi.
Per mister Trillini, prima di salutarlo, Tolentino 10, Jesina 6, step to step, è il primo obiettivo?
Ma è normale, il primo obiettivo è guardarci subito nell'immediato, nell'immediata posizione in classifica, anche se ben sapete che alla fine conteranno tante situazioni, non ultima la forbice dei punti, chiaramente la posizione che hai raggiunto, per cui ripeto, fare adesso e guardare la classifica ci fa molto male, per cui viviamo la giornata e vediamo a dicembre se possiamo aggiustare qualcosina.
Benissimo, e allora non guardiamo la classifica al momento, la guarderemo quando ci risentiremo. Buon pomeriggio mister Trillini.
Saluto a tutti, un saluto Alberto Virgili.
Benissimo, e allora i due nostri ospiti si sono salutati, Alberto Virgili delle Matelica. Prima di parlare delle Matelica, visto che mister Trillini ha già accennato al fatto che tra qualche giorno ci sarà il mercato e ci saranno rivoluzioni, a Matelica si attendono tanti arrivi, almeno stando alle voci, lei cosa può dirci?
Ma che sicuramente il direttore è vigile sul mercato e cercherà di trovare delle persone adatte per la nostra causa, che in questo momento ci vede un po' dietro, però credo che la storia degli ultimi anni a Matelica ci fa pensare che veramente nel calcio a novembre la classifica può essere sovvertita per tanti fattori, che possono essere il mercato come si è anticipato, che può essere comunque un rallentamento da parte di chi sta avanti, e quindi siamo fiduciosi nel percorso di recupero che possiamo fare.
Giuseppe.
Sì, allora sì, Virgili, un Matelica che è tornato alla vittoria nel derby, un derby vinto in modo importante, anche una partita molto equilibrata, un Matelica che ritorna al successo dopo due turni.
Sì, ieri è stata una partita complicata come ce l'aspettavamo, perché il Tolentino, vedendo un po' le statistiche, è una squadra che parte subito forte, fa gol spesso nei primi minuti di gioco, e quindi quello che ci aspettavamo ci siamo trovati. Nonostante tutto abbiamo comunque fatto una gara accorta, che sarà un po' complicata oltremodo per l'espulsione dopo 4 minuti di un nostro giocatore, e dopodiché poi a livello numerico si è ristabilito dopo qualche minuto, forse una ventina di minuti, perché poi c'è stata un'altra espulsione, però il Tolentino ha dimostrato che è una squadra che ha uno spirito vivo, battagliero, quindi credo che con questo spirito potranno sicuramente lottare per poter raggiungere l'obiettivo che hanno, e noi da parte nostra siamo stati bravi a crederci, a tentare fino alla fine di poter portare a casa 3 punti che per noi erano fondamentali, anche in virtù poi di una programmazione del mercato che adesso si dovrà fare e che il direttore starà sicuramente facendo insieme al mister.
Certo, riguardando indietro, Virgili, cosa è mancato al Matelica in queste prime 13 giornate?
Ma
tutti molto più in alto, ecco.
Sì, che se rispondo con una battuta dico che l'anno scorso c'era stata fatta una battuta a noi, scusate il gioco di parole, dove il Materica era prima al girone di andata e 2 anni fa uguale. Quindi se rispondo con una battuta dico che forse il campionato sarà sicuramente ancora lungo e potrà dire molto, perché comunque siamo solo a fine novembre. Dall'altra parte posso dire che è mancato, non lo so, forse se guardiamo i numeri, la difesa è una difesa importante, perché comunque è una delle migliori difese, se non la migliore. Forse ci è mancato un po'
la migliore.
Forse un po' di equilibrio in alcune partite dove potevamo far posta piena e invece non siamo riusciti magari a vincere, e quindi abbiamo fatto qualche pareggio di troppo e lì abbiamo perso punti. Poi è coinciso con un rullino di marcia delle prime due della classe che è stato di altissimo rendimento, quindi siamo un po' distaccati, però dobbiamo per forza essere ottimisti nel credere che possiamo e dobbiamo far meglio da qui in avanti e magari sperare nelle squadre che possano rallentare un po' la marcia.
Allora, prevedete quindi che Notaresco, dopo 11 vittorie consecutive, il pareggio di Montegiorgio possa perdere ulteriore terreno?
Prevederlo non lo so, che ce l'auguriamo ovviamente stando dietro sì, adesso sarebbe, diciamo, non sarei onesto a dire che la nostra speranza è quella che comunque davanti un po' freni, no? Però ho visto una squadra quando è venuta a Materica 2 settimane fa che ha meritato di star su, perché comunque una squadra che è venuta qua con pochissimo è riuscita a capitalizzare un risultato pieno, quindi evidentemente hanno dei meriti importanti, dei giocatori di esperienza che in questo momento hanno fatto la differenza da questo punto di vista.
Virgili, prima di salutarci, da derby a derby, da Tolentino a Porto Sant'Elpidio.
Sì, affrontiamo questo derby con consapevolezza che Porto Sant'Elpidio è una squadra allestita in maniera intelligente, con un budget ristretto, però hanno fatto delle scelte oculate con giocatori che magari hanno voglia di emergere, giovani, un allenatore preparato, quindi andremo a giocarci questa partita con una squadra che sicuramente finora ha dimostrato di dar fastidio un po' a tutti, e quindi sappiamo che non sarà facile, però dobbiamo continuare su un percorso di crescita come stiamo facendo, e anche se i risultati per ora non lo hanno dimostrato in pieno, però settimanalmente in campo si vede una squadra che cresce dal punto di vista della consapevolezza e del gioco, quindi questo è un fattore importante per noi.
Bene, allora grazie ad Alberto Virgili, buon pomeriggio e buon digestivo, Alberto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche a Gianluca Fenucci, mister.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Se mi consenti, voglio dedicarla a una persona che per me è importante. Si chiama Marisa, che mi ha sempre dato forza e che sicuramente anche oggi ci ha aiutato tanto e ci ha dato quello sprint in più, anche se magari i ragazzi neanche lo sanno, ma io avevo qualcosa in più e era giusto darglielo.
E allora, questa è la dichiarazione rilasciata ieri nel corso di Tribuna Stadio, mister Fenucci.
Parlare di calcio, pensavo che
sì, parliamo di calcio. Ce la vuole spiegare, perché questa è una dedica particolare.
Sì, è una dedica particolare, ma non pensavo che suscitasse tutta questa curiosità. Mi hanno chiamato in diversi, mi fa piacere, però insomma, uno le cose belle le dedica alle persone importanti, quindi era una vittoria che ci mancava, che per noi era determinante, perché da un po' di tempo uscivamo sempre un po' con la mare in bocca e alla fine uno, ripeto, pensa alle persone che magari sono importanti per lui e che in teoria o in pratica pure ti stanno più vicino. Non è facile magari stare con un allenatore, è venuta mi è venuta un po' spontanea, ma non pensavo che suscitasse tutta questa curiosità, anche se lo capisco.
Beh, va bene, noi l'abbiamo ripresa e gliel'abbiamo anche fatta spiegare. Giuseppe Moreschini, che cosa ha detto la giornata di eccellenza? E poi, Fenucci, è tutto tuo.
Sì, beh, ieri non è cambiata di molto la giornata di eccellenza con l'Atletico Gallo che continua ancora a condurre, Porto d'Ascoli pareggiato, c'è il ritorno dell'Urbania e un Marina che continua a sorprendere, poi l'Anconitana che con il cambio di allenatore è riuscita a prendere i tre punti anche con una bella goleada. C'è anche il ritorno alla vittoria della Vigor Senigallia e del Fabriano Cerreto. Ciao Gianluca, ieri è stata una battaglia nel fango, l'ha vinta la sua squadra.
Sì, ciao Giuseppe, è stata una battaglia come adesso in tutti i campi, perché quando c'è tanto fango, quando piove a dirotto, quando comincia anche a far freddo, si sa che il campo di Servigliano non è che sia proprio perfetto da un punto di vista di fondo, però io credo che le partite, quelle vere, siano così e debbano essere così. E alla fine è stata una partita battagliata, molto battagliata, meritavamo sicuramente di più noi, ma abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato tanto a livello difensivo, abbiamo concesso due gol che non dovevamo concedere, anche se Galli è un fenomeno e gli faccio i complimenti vivissimi, perché a 39 anni ancora vede la porta come pochi in questa categoria. E però poi la vittoria del Fabriano Cerreto è legittima, è vero che è stata colta sul filo di lana, ma è legittima, come molto correttamente mi ha anche scritto e ha riconosciuto Renzo Monreale, che è un amico. E è molto molto obiettivo, abbiamo fatto una bella partita, anche loro hanno battagliato, però alla fine direi che il Fabriano ha vinto molto meritatamente.
Ci voleva tanto carattere per riprendere il Cerviano di ieri, insomma, per riprenderlo per due volte.
Ma sì, era una partita da giocare più che altro sul filo del carattere e della determinazione. Nel prepararla avevo trovato un articolo, ogni tanto a me piace, avevo trovato un articolo su un campione di kickboxing che praticamente è stato rifugiato politico, quindi dal niente è diventato campione del mondo, da una persona senza una lira, senza un euro, che magari andava a rovistare nei cassonetti, è diventato miliardario. Questo per far capire ai ragazzi che bisogna sempre avere tanta determinazione e tanta motivazione. Finalmente ieri hanno tirato fuori tutto il carattere di cui dispongono, sono bravissimi i ragazzi. Io credo che la vittoria è meritata e sono molto felice per loro, che sono giovani, e una vittoria come quella di ieri può far crescere tutti e può magari anche a livello d'ambiente e di morale migliorare la situazione. Però è chiaro che è un primo passo. Se noi ci beiamo su questa vittoria vuol dire che abbiamo capito poco, e invece penso che i ragazzi debbano mantenersi umili e molto, molto vogliosi di confermarsi.
Senti Gianluca, tutti ci aspettavamo un Fabriano un po' più su in classifica, è mancato qualcosa oppure pensi che questa classifica sia quella veritiera?
No, per il Fabriano di quest'anno la classifica è veritiera per adesso. Fabriano di quest'anno, è chiaro che se uno pensa al Fabriano dell'anno scorso è un'altra cosa. Fabriano di quest'anno per adesso merita questa classifica, possono mancare alcuni punti, ma insomma non è quello adesso, in fondo siamo tutti lì, non è che la prima sia lontanissima, però noi abbiamo avuto comunque una come posso dire, una genesi, un parto abbastanza problematico. Adesso stiamo acquisendo un'identità, però è una squadra che sicuramente non può, secondo me, ambire, nonostante io sia uno ambizioso, orgoglioso, non può ambire ad essere tra le prime due o tre così. Poi, se cambiano le cose, se cambiano un po'... certo, noi dobbiamo mettercela tutta, i ragazzi devono fare sempre meglio, io devo stare attento, devo stare concentrato,
non devo concedermi tanti svolazzi o tante poesie, ma bisogna star sul pezzo. Però obiettivamente qualcosa a noi manca, perché altrimenti saremo più in alto. Ripeto, possiamo migliorare sicuramente, però magari, come magari anche la società sa, dovremo fare qualcosa anche in sede di mercato, perché altrimenti in un campionato come quello di quest'anno, che è livellatissimo, tutti possono rischiare cattive sorprese, e il Fabriano credo che non voglia rischiare nulla.
La gara contro la Vigor Senigallia può essere un crocevia, mister?
Ma sicuramente sì. La Vigor Senigallia è una delle migliori del campionato, abbiamo già giocato con loro due volte in Coppa Italia, è finita due volte in pareggio, alla fine ci siamo qualificati noi perché a Senigallia abbiamo segnato due gol, però la Vigor è una grande squadra, ieri ha fatto un risultato eccezionale, perché vincere col Castelfidardo non è che sia semplice, perché il Castelfidardo insieme a altre due o tre, compresa la Vigor, è tra le migliori. E quindi ha tutte le carte in regola per renderci la vita difficilissima. Noi dovremmo essere vogliosi, attenti e determinati come ieri, sbagliando un pochino di meno in certe fasi, in certe zone del campo. Facile a dirci, più difficile a farci, però prepareremo questo, dobbiamo girare pagina velocemente anche nella vittoria, poi dopo ci sarà anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che per noi è un appuntamento importante, ma come dicevi tu, la partita con la Vigor Senigallia di domenica diventa un crocevia. Questo non significa che bisogna andare allo sbaraglio o che si può vincere, si possono vincere le partite con semplicità, ci vuole tanta umiltà e tanta determinazione. Poi speriamo che la fortuna si ricordi anche di noi, del resto il calcio è un gioco e qualche volta siamo stati sfortunati, speriamo che la fortuna non ci volti le spalle, ma prima di tutto ci vuole una squadra tosta.
Bene, grazie allora a Gianluca Fenucci, buon pomeriggio.
Grazie a te, grazie mille, buona serata a tutti.
Grazie, allora salutato Gianluca Fenucci, andiamo dall'eccellenza alla seconda categoria, precisamente al girone F, precisamente ad una gara, quella delle Ciomei di Tolentino tra Elfa e Belfortese. Buon pomeriggio a Giampaolo Prugni della Belfortese.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io lascerei raccontare a lei i fatti. Che cosa è successo? Perché in 36 ore se ne sono lette, dette, sentite di ogni dove.
Allora, sicuramente è una partita molto difficile da commentare, perché diciamo di solito siamo abituati a parlare di calcio e solo di calcio. Invece in questo caso ci troviamo, diciamo, a raccontare, a commentare qualcosa che con il calcio c'entra poco. Sicuramente una partita per noi molto importante, perché forse era una partita di quelle a cui tenevamo di più, come penso questo valga anche per l'altra compagine, l'Elfa, di cui sottolineo la sportività e la correttezza per una partita, diciamo, sicuramente maschia, tattica, tra due squadre che entrambe volevano vincere, e però ecco, oggi stiamo a raccontare una situazione che con il calcio c'entra poco, che diciamo che dove vengono a mancare i valori dello sport, che sono il rispetto e la lealtà, perché praticamente una partita, diciamo, dove abbiamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio, potevamo sicuramente fare un'altra rete, come poteva l'Elfa sicuramente pareggiare, partita diciamo molto combattuta ed equilibrata, poi si incatta come protagonista il direttore di gara e è difficile per noi commentare l'espulsione di 5 giocatori, 4 dal campo, 1 dalla panchina, tra l'altro non gli è stata neanche notificata l'espulsione in un quarto d'ora, quindi abbiamo visto che stiamo, diciamo, scrivendo diversi record, perché quello di avere 3 rigori contro in una partita, 10 rigori contro in 10 partite, cioè abbiamo anche questo record di 5 espulsioni, di 5 atleti allontanati in 10 minuti, in 15 minuti. C'è tanta amarezza, quello è sicuro, c'è tanta amarezza, c'è tanto dispiacere, c'è poco di credibile, di credibilità.
Il punto saliente, scusi se la interrompo, è che alla quarta espulsione l'arbitro ha sospeso la partita. Ha contato male perché in 7 ancora si può giocare.
Sì, sicuramente è un errore tecnico evidentissimo, perché lui ha espulso, allontanato dal campo 4 giocatori che erano in campo e in 7 il regolamento dice che si può giocare, ma l'arbitro contemporaneamente, dopo la quarta espulsione, ha fischiato il triplice fischio finale, quindi ha decretato la fine dell'incontro. Poi nel dopogara ci sono stati, diciamo, qualcosa di non chiaro, nel senso che ci ha dato il foglio di condotta della partita dove erano scritti dei giocatori espulsi, poi ce l'ha richiesto, ne ha aggiunto un altro, quindi secondo me era andato proprio in confusione. Però ecco, noi come società accettiamo questo, abbiamo sempre accettato le decisioni arbitrali, non abbiamo mai parlato di rigori sbagliati, fuorigioco sbagliati, non crediamo di certo un disegno che qualcuno non voglia la Belfortese combattere per la promozione o altre cose, però non un atteggiamento di questo genere dove il direttore di gara si permette magari di utilizzare toni, atteggiamenti e soprattutto etichettare con aggettivi non ripetibili i giocatori in campo, questo non lo accettiamo. Quindi oggi stiamo parlando di un episodio grave e soprattutto di un errore tecnico. Cercheremo di farti sentire nelle opportune sede.
Esatto, presentato ricorso?
Presentiamo ricorso e oltre a presentare ricorso cercheremo, il nostro obiettivo sicuramente è la ripetizione della gara, perché in primis non solo per la Belfortese l'arbitro ha condizionato ed ha interrotto uno spettacolo dove le persone sono venute e hanno pagato il biglietto per vedere questo. E sarà difficile e non nascondo che ci sono alcuni giocatori, componenti della rosa che erano in campo che minacciano delle querele a livello personale per essere stati etichettati con degli aggettivi, come dicevo prima, irripetibili, ma questa è una storia che lascia fuori, taglia fuori quello che è la società belfortese. Però il discorso è che anche oggi parliamo di situazioni che con il calcio c'entrano poco e che vanno ancora a togliere quella poca voglia che c'era rimasta di andare avanti e di proseguire questa strada, diciamo, che dovrebbe essere una strada di divertimento, di sport, perché il calcio alla fine è questo.
Bene, allora noi ringraziamo Giampaolo Prugni della Belfortese e auguriamo alla società di Belforte del Chienti che una volta passata l'amarezza poi si ritorna a giocare tranquillamente. Buon pomeriggio Prugni.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, pubblicità e poi abbiamo un ospite di eccezione, lo sappiamo molto impegnato, cercheremo di togliergli meno tempo che sia possibile.
Spot.
Non farti sorprendere dall'inverno. Pensa alla sicurezza della tua auto. La 2R ha un'offerta irripetibile per te. Gomme da neve a partire da 30 euro. Programma con noi la sostituzione dei tuoi pneumatici senza incorrere in sanzioni. Prenotale subito anche via email a rocchettirito@libero.it o 335 67 43 196. La 2R è a vostra disposizione anche il sabato e la domenica con una vasta gamma di pneumatici per soddisfare tutte le tue esigenze. A Camerino, località Torre del Parco. 2R, l'unico centro assistenza auto che viaggia insieme a te.
Bitecnica ti propone Nice, il nuovo registratore di cassa telematico.
Design accattivante e semplicità d'uso. Tecnici abilitati dal Ministero delle Finanze per prodotti telematici.
Bitecnica è a Matelica, in via Pettinelli. Info 0737 86 517.
Bitecnica è anche assistenza e consulenza informatica. Vendita hardware e software, arredi per ufficio e stampanti.
Bitecnica, tecnologie su cui contare.
Esuliamo per il momento dal calcio. Buon pomeriggio a Stefano Bellardinelli, presidente del Cusca Merino.
Buongiorno, eccoci qua, buon pomeriggio, anzi.
Buon pomeriggio, buon digestivo. Oggi Stefano Belardinelli, o meglio, da un paio di giorni non è più soltanto il presidente del CUS Camerino, giusto?
Sì, beh, noi abbiamo avuto l'Assemblea Nazionale del CUS, sono stati rinnovati gli organi centrali, è stato eletto il nuovo presidente del CUS, Antonio Lima, anche io lo supporterò nella parte che riguarda il Collegio dei Revisori di Gondi, diciamo, ad aiutarlo in una gestione nuova che vede nuovi dirigenti, nuovi obiettivi, in particolare lo sport universitario che guarda anche all'internazionalizzazione, quindi sempre più atleti, studenti italiani nelle competizioni europee e mondiali, sempre più università scelgono dei modelli, diciamo, vicini un po' a quelli dei college nordamericani e nordeuropei, dove lo sport è una parte essenziale della vita dello studente e è un brand fondamentale anche per le università. Diciamo, quindi, ecco, una cosa molto, molto particolare che diciamo, ci consente di guardare al futuro.
E al di là della questione della soddisfazione ovviamente personale, è una cosa particolare per il CUS Camerino, per la città, per il territorio, perché CUS, Camerino, territorio viaggiano sempre insieme.
Sì, direi sì, anche noi stiamo pensando a nuove manifestazioni sia nazionali che europee e quindi guardiamo ad un futuro di crescita per il territorio, per l'università, per lo sport universitario, nuove discipline sportive, eventi internazionali, ecco, tutto questo per, come posso dire, tenere attivo il territorio, ma non solo, per guardare i nostri giovani, per rendere attrattive le nostre scuole e soprattutto la nostra Università di Camerino.
Che cosa bolle nella pentola sua e del suo vulcanico segretario Roberto Cambriani? Quali altra manifestazione andremo ad organizzare a Camerino?
Noi continuiamo innanzitutto a presentare candidature per campionati europei universitari. Non è facile perché oggi si aggiunge alla competitività dei classici paesi dell'Europa centrale, anche quella dei paesi dell'Europa dell'Est. Stiamo preparando i dossier che scadono a fine anno, diciamo, per nuove proposte nelle discipline sportive, innanzitutto dove siamo più organizzati, può essere la pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5 sicuramente. Abbiamo questo sogno anche prima o poi di riportare i campionati nazionali universitari a Camerino. Ovviamente per questo aspettiamo un po' che anche logisticamente l'università, la città si riorganizzano. Non vorremmo aspettare tanto, quindi immaginiamo che già magari nel 2022, per dire, potrebbe essere un anno sportivo in cui ripensare anche una grande manifestazione nazionale e riportare tutti gli sport, tutte le università italiane a Camerino, come fu in quella bellissima cornice nel 2004, dove iniziamo una manifestazione di apertura sotto corte al Palazzo Ducale, per poi diffondere tutti i vari sport in tutta in gran parte della provincia di Macerata e molti concentrati su Camerino con uno spettacolo dei colori veramente eccezionali, con dei numeri grandi dove passavamo dal rugby all'atletica, alle discipline sportive individuali ma anche a quelle di squadra, con 3-4 mila ragazzi in competizione, ma in sana competizione, in divertimento, provenienti da tutte le università italiane e da tanti paesi del mondo, perché poi non dimentichiamo che nelle università italiane ci sono moltissimi studenti stranieri.
Bene, grazie allora a Stefano Belardinelli, congratulazioni, buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie a voi.
E allora torniamo a parlare, prima di svelare il personaggio della settimana, anche se stiamo andando un po' lunghi, torniamo a parlare con Giuseppe Moreschini di questioni arbitrali. Errore tecnico, vero o presunto, in Elfa Belfortese. La settimana scorsa l'Urbis Salvia, nella gara persa contro il Montemilone Pollenza, ha presentato ricorso per presunto errore tecnico dell'arbitro, e tu ne hai anche un altro da aggiungere. Che cosa succede?
successo sabato pomeriggio a Marina Palmense, rigore per il Monturano Campiglione, lo batte Bracalente, palla che va diretta sul palo, ritorna sui piedi di Bracalente che la mette in rete senza che il portiere Smerilli l'abbia deviata sul palo, quindi da regolamento il rigore, non, cioè il gol non andava convalidato perché chiaramente c'è un'infrazione, errore tecnico evidente tra le proteste dei giocatori della Palmense, comunque l'arbitro convalidato ha fatto proseguire. Questo lo diciamo anche con il conforto delle immagini che la società della Palmense ha diffuso nelle scorse ore, e chiaramente si vede che Smerilli probabilmente la palla non l'ha toccata, quindi la palla va diretta sul palo. È un errore evidente, bisognerà vedere adesso se la Palmense farà ricorso oppure se si accontenterà dell'1-1 maturato sul campo.
Un discorso che non vorremmo affrontare, ma che affronteremo nelle prossime puntate, magari invitando qualche esponente del settore arbitrale. Sono errori grossolani questi, dovuti a, secondo te?
Ma sono errori che succedono, che sgombriamo subito il campo o da ipotesi o cose varie, sbagliamo noi i giornalisti, sbagliano i giocatori in campo, sbagliano gli allenatori, i dirigenti, la società, e sbagliano anche i direttori di gara, a volte sono ingenui, diciamo così, a volte sono impreparati, a volte lo fanno anche con un piglio diverso, magari con un po' di saccenza in più, non però si sbaglia, e va preso così lo sport. Certo, chi subisce i torti ovviamente non ci sta e grida allo scandalo.
Il personaggio
di oggi, carissimo Fabio, è tecnico mister Mauro Borioni. Buon pomeriggio, appena pranzato, quindi siamo pronti per ragionare un po'. Buon pomeriggio mister Borioni.
Sì, salve, buon pomeriggio.
Allora, di che cosa vogliamo parlare con il tecnico Borioni, esperto nel settore giovanile da tanti anni? Facciamo dire a lui dove ha allenato, mister.
Beh, ho allenato in varie società, ho cominciato qui a San Severino con la Settempera, poi ho fatto un anno a Macerata, un anno a Monte San Giusto e poi sono stato chiamato a fare gli allievi nazionali a Gubbio. E dopodiché ho fatto responsabile del settore giovanile e 2 anni gli allievi a Camerino.
Pochi sanno, ma Jack Bonaventura lo ha dichiarato a Milan Channel, che un allenatore importante nella sua vita è stato appunto Borioni. Che emozione ha provato quel giorno quando ha sentito in TV questa dichiarazione di un Jack Bonaventura che dopo un anno di infortunio è tornato a segnare con un grandissimo gol a San Siro?
Beh, è una grossa soddisfazione, sono contento soprattutto per lui perché è una persona che ci tiene tantissimo e merita tutto quello che ha. E ho bei ricordi di lui e mi fa piacere che mi ha menzionato in questo canale. Quindi lo ringrazio e sono contentissimo che si sia ripreso alla grande.
Per quanto riguarda questo discorso, io ricordo che Jack Bonaventura, tolentino, purtroppo non ebbe fortuna e smise di giocare al calcio, poi una serie di vicende. Possiamo paragonare Jack Bonaventura a tanti altri ragazzi? Nella fase allievi juniores lì avvengono le crisi maggiori. Perché, mister?
Beh, purtroppo si creano falsi campioni, nel senso che prima di dare un'etichetta a un ragazzo bisogna stare molto attenti. E dopodiché i ragazzi vengono presi dall'ansia, dalle aspettative, e questa è una cosa bruttissima. Penso che bisogna andare sempre con i piedi di piombo e farli crescere nella serenità e nella spensieratezza, facendoli sempre giocare con tranquillità.
Ci vorrebbe anche qualche tecnico un po' più preparato in campo, perché forse i ragazzi lo percepiscono se un allenatore sa fare il suo mestiere o no.
Ci vorrebbero sì tecnici preparati, ma ci vorrebbero tecnici che pensassero solo a farli crescere e non alla propria carriera personale. Quindi questo penso sia la base di tutto.
Per quanto riguarda gli allievi giovanissimi, terminata la prima fase, c'è stato un caso nazionale di un tecnico che è stato esonerato per un 30-0, se ne è parlato molto, anche nelle nostre partite qui della regione che noi seguiamo ci sono stati risultati eclatanti, 24-0, 29. C'è qualcosa che non va in questa organizzazione dei gironi o alla fine è normale, fisiologico?
Ma ci sono varie teorie, ognuno dice la sua. Però purtroppo le differenze ci sono e bisogna far finta di non caricare troppo queste responsabilità a questi ragazzi. Loro devono sapere che si devono impegnare, che devono giocare e che purtroppo c'è anche la sconfitta. Poi se le differenze sono talmente ampie, pazienza. Tanto il tempo è galantuomo e quando si sale poi si fa una selezione naturale, quindi bisogna, certo, bisogna essere contenti comunque che vengono a giocare e che hanno sempre il gusto del gioco.
Fra le varie diciamo squadre che sono riuscite ad arrivare ai campionati regionali allievi c'è anche il Camerino che l'ultima volta ha disputato il campionato regionale proprio con lei. È una bella esperienza dal provinciale al regionale, la differenza c'è?
Beh sì, c'è qualcosina in più, ci stanno delle aspettative in più, un'esperienza che fa bene ai ragazzi, spero che si comportino bene e che crescano bene. Io ho avuto la fortuna di fare un paio d'anni con questi ragazzi, parecchi di loro già stanno in prima squadra, qualcuno è andato a fare juniores nazionale, quindi sono contento per loro.
L'ultima domanda, lei è un esperto anche di prima categoria perché segue la Settempeda dove gioca anche suo figlio, ma è un esperto di calcio. Che livello vede quest'anno? Tante squadre che quest'estate avevano detto di voler vincere il campionato, qualcuno sta soffrendo, lei le ha viste molte. Un primo bilancio.
Beh, come dicono tutti è un campionato molto difficile e molto equilibrato. Ho visto sì, parecchie squadre che hanno incontrato la Settempeda. Molte sono attrezzate, sono 7-8 squadre nel giro di pochi punti che si possono giocare il campionato e spero che continui così perché ogni partita ha una storia a sé e il risultato non è mai scontato.
Botta risposta, quanto le manca la panchina?
Manca tantissimo, sono svariati anni che alleno, quasi da più di 20. Quindi rimanere al palo è sempre difficile, però purtroppo se non si bussa nelle case è difficile che ti fanno entrare.
Mister, grazie, l'abbiamo disturbato, so che lei deve andare al lavoro, quindi buon pomeriggio e naturalmente...
Va benissimo, grazie a voi, un saluto a tutti, salve, grazie.
E allora salutiamo anche Mario Staffolani con Mauro Borioni. Giuseppe, mister Borioni ha detto parole importanti per quanto riguarda il calcio dei giovani.
Bisogna puntare sempre sui giovani perché dai giovani c'è forse un futuro in un calcio che è in crisi, non lo neghiamo, anche tra i dilettanti.
E allora Giuseppe, non ci resta che ricordare quando è possibile riascoltare questa trasmissione e poi dare appuntamento a domani, a te.
Sì, abbiamo la replica questa sera alle 21.45 e poi c'è il podcast. In qualsiasi momento uno desideri può riascoltare il tutto anche delle puntate precedenti.
Grazie allora ai nostri ospiti, grazie a Giuseppe Moreschini e a tutti un buon digestivo sport.